sollevate il sipario, il paesaggio come palcoscenico.
Ich fuhr mit dem Frühboot von Luzern weg in die klassische Gebirgswelt hinein.
Viaggiavo sulla barca al mattino presto da Lucerne verso il classico mondo delle montagne. E nell'ombra grigia del mattino, davanti a noi, misterioso, si presentava il sipario teatrale avvolto nell'oro del mattino che si alzava a oriente. Poiché non avevo nulla in mente che non fosse Fest, Tell o Schiller, mi sembrava davvero di stare a teatro, con le stesse aspettative e altrettanto consapevole.
Quando il poeta svizzero Gottfried Keller viaggiò sul lago dei Quattro Cantoni, gli parve che il crepuscolo del mattino gli aprisse il sipario, mentre il suo battello scivolava su un grande palcoscenico. Alphonse Daudet, scrittore francese, comparò gli effetti con i quali questo paesaggio imperterrito ostentava la propria superiorità agli espedienti da palcoscenico dell'opera parigina. Anche lo scrittore americano Henry James vide in Lucerna il centro di una gigantesca macchina teatrale, alla cui leva si danno da fare operatori e macchinisti da palcoscenico. Il lungolago lucernese diventava così la platea e il resto del paesaggio lo spazio da palcoscenico. Era il XIX secolo, ma se è vero che la vita è rappresentazione, questo parallelo tra paesaggio e palcoscenico vale ancora oggi. Un teatro in cui la scena è il territorio e l'intero pianeta è il palcoscenico delle infinite recite dell'umanità. L'uomo, attore, spettatore, diventa un mediatore dedito a cogliere il senso che i paesaggi e i luoghi emanano. Quel senso e quella profondità nascosta all'occhio che la letteratura nei secoli, da sempre, ci canta e ci racconta, non solo attraverso le grandi opere e i romanzi, ma anche attraverso i diari, le lettere, gli schizzi, i disegni, nei quali scrittori e artisti hanno rivelato le loro impressioni, le loro gioie, le delusioni, il rapporto con il paesaggio, teatro di incontri, sfide, gioie, delusioni, lunghe camminate e viaggi. Lo sapevate che Richard Wagner, in una lettera da Lugano a sua moglie Nina, si firma Richard il tuo mangiarrosti? Che Kafka e Max Brod, proprio a Lugano, svilupparono il progetto per una guida di viaggio stile Lonely Planet moderno? Oppure che la giornalista Elisabeth Pennell e il marito Josef, alla fine del 1800, girarono la Svizzera e l'Italia in bicicletta da veri pionieri? E che Jacob Scheutzer era convinto che sul Monte Pilatus vivessero i draghi? Se vi è tutto nuovo, allora rimanete in ascolto, perché Barbara Piatti, studiosa di letteratura tedesca e inglese, ci racconterà del magico connubio tra il paesaggio svizzero e la letteratura dal 700 al 900, riproponendo alcuni dei personaggi protagonisti di due opere, uscite entrambe nell'autunno dello scorso anno. Si intitolano Il paesaggio nella scatola, Il lago dei quattro cantoni e il Gottardo, come non avete mai visto questo paesaggio, e Da Casanova a Churchill, viaggiatori famosi in cammino attraverso la Svizzera. In entrambi il fulcro è il rapporto tra i personaggi e il paesaggio che li ospita, che attraversano, sempre attenti, sempre pronti a coglierne sorprese e sfumature. Da dove è nata la passione di Barbara Piatti per questo magico sodalizio?
È
davvero la mia grande passione riflettere sul paesaggio e la letteratura. La letteratura e la topografia, e sul legame che c'è tra loro, e trasmetterla in qualche modo attraverso pubblicazioni, conferenze, eccetera, eccetera. Come è iniziato tutto questo? Da un lato perché amo molto camminare, scoprire il paesaggio sul posto. Dall'altro ricordo come già molto presto ho iniziato a cercare testi, anche quando andavamo in vacanza con la famiglia. Ad esempio, in Irlanda, Scozia, volevo leggere testi ambientati in quei luoghi, romanzi o novelle. Ad un certo punto mi è diventato chiaro che anche qui in Svizzera era possibile fare la stessa cosa, e così è iniziata questa combinazione, questo connubio tra letteratura e paesaggio. Dopo lo studio ho avuto una fase molto ambiziosa in cui pensavo, per prima cosa, di ragionare su un progetto. E così è stato. Facevo la guida di viaggio nell'Oberland bernese con alla mano una guida già utilizzata da Goethe e in quell'occasione a Lauterbrunnenthal parlai di letteratura e paesaggio, mentre dinanzi al ghiacciaio di Grindelwald a proposito di arte e pittura. Ai tempi non mi era ancora tutto chiaro, si trattava in fondo di fare guide di gruppo, viaggi in bus e volevo far vedere alle persone, in particolare ai turisti, come i viaggiatori del XVIII secolo percepirono il paesaggio, e cioè spesso attraverso un filtro, la letteratura o la pittura o opere musicali, e come il paesaggio si elevasse attraverso di essi diventando ancora più bello e splendido, ma come anche la letteratura, le opere potevano acquisire valore se apprezzate, confrontate con il paesaggio che le ha ispirate.
Quello che il paesaggio nella scatola propone è la narrazione, la rappresentazione del territorio del Lago dei Quattro Cantoni e del Gottardo in modo originale. 12 tableau, dalla grafica accattivante, ricercata e un po' vintage, raccontano la storia culturale di una realtà topografica da toccare e da provare. E i temi spaziano dal lago che diventa un oceano, allo specchio di Claude Lorrain, ai colori di William Turner, a un treno immaginario sul quale viaggia una comitiva di grandi personalità. In modo creativo sono stati mescolati diversi personaggi ospiti nella Svizzera centrale tra 800 e 900.
C'è un tableau che contiene uno specchio per raccontare e far comprendere in modo originale come si percepiva il paesaggio nel XIX secolo e come i viaggiatori andassero in giro a piedi o in carrozza muniti di uno specchietto e di come si ponevano davanti ad un oggetto o un punto di attrazione volgendogli le spalle, diciamo una montagna, il Pilato, Sorrighi o una cascata, un lago, e le ammiravano nello specchio leggermente convesso, curvato leggermente in fuori, in modo da rispecchiare una o più grande porzione del paesaggio, conferendole un effetto da grand'angolo. L'immagine riflessa che ne risultava era leggermente colorata, solitamente di color marrone scuro o nero. Dava un effetto patinato all'immagine, come se fosse un vecchio quadro di Claude Lorrain, noto pittore paesaggista di epoca barocca. Non a caso, infatti, molte persone lo chiamavano proprio così, lo specchio di Lorrain. Esistono pubblicazioni scientifiche e illustrazioni sul drago del Pilatus e ciò che ci ha affascinato nelle nostre ricerche di archivio a Londra è stato scoprire che Jacob Scheuchzer aveva contatti con la London Society, con Isaac Newton e altri colleghi con i quali scambiava opinioni in merito ai draghi. Quanto sono grandi, come vivono, cosa mangiano, quante forme hanno, se hanno le ali o somigliano alle lucertole. In proposito, esiste una corrispondenza e un dibattito scientifico tra Lucerna e Londra e abbiamo cercato di raccontarla trasmettendo il significato nascosto del drago non nella mitologia, ma nella sua esistenza sul Monte Pilatus.
La Svizzera è stato uno dei primi paesi ad aprirsi al turismo ed è diventata ben presto una meta turistica ambita, non da ultimo grazie alla letteratura. Il promotore e iniziatore di tutto questo è stato il romanzo di Jean-Jacques Rousseau, Giulia o la nuova Eloisa, ambientato nel 1761 sul lago di Ginevra. Un testo che oggi definiremo un megaseller e che davvero ebbe un successo enorme in tutta Europa e fu subito tradotto. Molti appassionati lettori, ma anche fan di Jean-Jacques Rousseau, pellegrinarono attraverso la Svizzera sul lago di Ginevra per vedere di persona i posti originali descritti. Tra questi spicca Jens Immanuel Baggesen, poeta danese, rappresentante di un'epoca oggi per lo più dimenticata, l'epoca del sentimentalismo, in cui andava molto di moda dare libero sfogo ai propri sentimenti, in alcuni casi anche inscenarli e amplificarli.
Jens Immanuel Baggesen è stato anche un grande adoratore di Jean-Jacques Rousseau e si mise sulle sue tracce viaggiando verso il lago di Bienne sull'isola di San Pietro. In prima persona, nel suo diario e nei resoconti e disegni di viaggio, racconta come arriva sull'isola e come una volta toccata terra si inginocchia, le gambe gli tremano, le lacrime gli scorrono sulle guance e di come non abbia il controllo sui suoi sentimenti. Il tutto è notevolmente amplificato, come una sorta di teatro privato che, attraverso i testi, si rende accessibile agli altri. Questa reazione al paesaggio fu di moda per 2-3 decenni, poi l'intensità sparì.
E con Jens Immanuel Baggesen siamo passati al volume da Casanova a Churchill, un appassionante viaggio letterario cartaceo, una ricca e ragionata guida che nell'arco di quasi 2 secoli ci porta a spasso per la Svizzera attraverso il punto di vista di 35 personalità provenienti dai più disparati ambiti artistici che come in un valzer senza confini spazio-temporali si incontrano, ruotano, condividono gli stessi luoghi. Percy Shelley, Mary Godwin e Lord Byron si incontrarono sul lago di Ginevra nel 1816. Ai tempi Byron viaggiava in una grande e sontuosa carrozza nera, una sorta di palazzo su quattro ruote che comprendeva anche una biblioteca. Mary Godwin, nel suo diario, annota: c'è un elemento che più di altri caratterizza questo viaggio. Leggere e studiare, scrivere e discutere fanno parte della quotidiana routine. Giacomo Girolamo Casanova nel 1760 è stato a Zurigo, a Einsiedel, Baden, Soletta, Losanna, ma il suo sguardo non aveva alcuna attenzione per il paesaggio.
È stato nei posti più belli in Svizzera, sul lago di Morà, nella Svizzera interna, sul lago di Zurigo, ma non ci sono quasi frasi nei suoi testi, nei suoi ricordi di vita, in cui parla del paesaggio. Non era ancora l'epoca in cui il paesaggio si viveva come un evento, come un'esperienza esteticamente bella e superiore. Tutto lo attirava: l'architettura, la musica, il mondo militare, le collezioni d'arte, le donne, naturalmente. L'intero libro, o meglio, i passaggi relativi alla Svizzera, sono pieni di avventure erotiche, ma il paesaggio per lui non era proprio un tema da considerare.
Winston Churchill, due secoli dopo, ha tutta un'altra sensibilità e attenzione quando nel 1946 soggiorna sul lago di Ginevra.
Ad invitarlo erano stati alcuni grandi imprenditori svizzeri, importanti banche, produttori di alimentari, assicuratori e altri, che si misero insieme e raccolsero una considerevole somma per invitare Churchill in Svizzera, quasi come una figura di marketing. Gli hanno affittato una villa sul lago di Ginevra, fornita di tutto. Gli hanno messo a disposizione del personale, appeso quadri alle pareti, un autista, una cuoca, e Churchill accettò l'invito ad una condizione: che pagasse di tasca propria i suoi sigari, che lui stesso ordinò e pagò.
Il bello dello sguardo e del viaggio di Barbara Piatti attraverso i suoi 35 personaggi è la capacità di cogliere i loro lati più inediti, di portare alla luce scritti intimi mai pubblicati o tradotti, ma soprattutto di legarli ai luoghi, di creare una corrispondenza tra il loro stato d'animo, le loro avventure e il paesaggio, tracciando allo stesso tempo il quadro di un'epoca, diffondendone in qualche modo gli odori, le abitudini e, perché no, anche le stravaganze. Richard Wagner e le sue lettere del 1852 vi faranno subito comprendere a che cosa alludo.
Del mio viaggio e delle mie impressioni oggi non ti racconto nulla di nuovo, se non che tutto prosegue. E oggi sono stato molto solerte a piedi, quasi troppo, anche nei giorni scorsi, perché le mie escursioni giornaliere mi sono sembrate quasi troppo brevi. Dell'impressione che ha fatto l'Italia su di me quando dal Gris Gletscher sono disceso per la Valle Formazza in direzione Domodossola, ho comunicato qualche parola anche a Matilde Wesendonck. 100.000 volte devi però sapere, se sei carina e ragionevole e segui il mio consiglio e la mia preghiera espressi nelle lettere, che devi raggiungermi subito. Ora vengo al dunque. L'impressione che mi ha fatto Lugano mi ha fatto prendere la decisione. Ora ti prego calorosamente di non tentennare nemmeno un istante. Metti in valigia le tue 5 paia di calze e 2 camicie. Prendi il Peps e siediti nella corriera. È troppo paradisiaco qui. E stai tranquilla, non ti pentirai questa volta di avermi seguito. Non posso e non voglio godermi tutto questo da solo. E a te, più che a chiunque altra, mi fa piacere concedere questo bel viaggio con me. Quante cose ancora ho da raccontarti. E quanto ancora spalancherai gli occhi udendole. Se sapessi quale arrosto ho mangiato in Val Formazza. Indovina. Non indovinerai mai. E per questo ora ti saluto con un forte bacio e ti aspetto con ansia. Il tuo profondamente innamorato Richard. Marmotta mangia arrosti.
Richard Wagner giunse in Svizzera giovanissimo come rifugiato politico. Era il 1849. Era molto attivo, si espose molto nella rivolta di Dresda e dovette poi sfuggire. Vi riuscì, passando dal lago di Costanza, attraversò la Svizzera fino a Zurigo. E sviluppò ben presto una grande passione per il paesaggio alpino svizzero e il mondo delle montagne. Fisicamente era molto in forma e intraprendeva delle estenuanti passeggiate anche sul Sentis. Nelle sue lettere scrive che i percorsi quotidiani per lui sono troppo brevi, per cui ora si cercherà una guida che lo porta fin su sui ghiacciai. Godeva insomma davvero di un'ottima condizione. Di lui abbiamo gli scritti più intimi, le lettere a sua moglie Minna, nelle quali racconta tutto delle sue escursioni. Sono documenti preziosi che restituiscono la realtà del viaggio di quei tempi con tale vivacità e autenticità da poterla quasi toccare con mano.
C'è una lettera del 1853 nella quale racconta della sua partenza da Lucerna direzione Interlaken, passando per Brünig. Scrive: come sia terribile camminare perché ha dimenticato di provare le scarpe nuove e ora i piedi gli fanno un male tremendo e non sa se riuscirà a proseguire. Poi trova un calzolaio che fortunatamente ingrassa, ammorbidisce, martella i punti in cui la pelle è più dura e gli dà anche un paio di suole di ricambio con le quali muoversi bene. Così Wagner prosegue il suo cammino. Racconti davvero deliziosi. Un altro tra i personaggi che prediligo, a proposito di compositori, è Felix Mendelssohn Bartholdy, che da uomo giovanissimo nel 1831 era in giro da solo per la Svizzera. Quella tra l'altro fu un'estate atroce, beccò pure una pioggia monsonica, ma nelle sue lettere quotidiane, degne di stampa, non manca di esprimere tutto il suo entusiasmo per la Svizzera. Si lamenta invece degli stupidi turisti che non sono mai contenti e si lagnano perché nulla è mai perfetto e non vedono quanta bellezza li circonda. E lui invece non si lascia rovinare il suo umore né da loro né dalle piogge. Trova riparo in una chiesa e compone, suona un po' l'organo e appena spiove si rimette in cammino. I suoi testi ci permettono di entrare nell'intimo della sua figura. Si ha davvero la sensazione di camminare a fianco a lui alla scoperta del paesaggio svizzero.
Als ich am Morgen aufstieg, schien die Grimsel nicht so anstrengend.
Quando al mattino risalì sul Grimsel, non mi parve così faticoso. Il passo è più alto dello Splügen e del San Gottardo, 7103 piedi. Ma al Rhönengletscher Hotel, il nostro punto di partenza, gran parte della salita era fatta. Da lì in avanti si sale solo ancora per una decina di chilometri. Considerando i tornanti fino ad arrivare alla cima, ci volevano ancora 2 ore. Non c'era quasi tempo per la stanchezza e anche se potevo indirizzare a quella strada le mie migliori maledizioni, essa mi intratteneva con le sue ricche e sempre diverse vedute sui ghiacciai.
Quella che abbiamo appena sentito è la voce della giornalista Elisabeth Penel, tratta dal testo Sulle Alpi in bicicletta del 1898. Le donne giocano un ruolo importante in un progetto che punta a rappresentare in egual misura parti diverse del territorio, generi letterari, voci maschili e femminili.
Ja, da habe ich mich sehr bemüht, Frauen zu finden. Wie immer ist das nicht ganz leicht.
Mi sono impegnata molto a trovare delle figure femminili legate a storie avvincenti. Ho dovuto davvero scavare a fondo negli archivi. Ne ho trovate diverse molto interessanti, ma quella che prediligo è Elisabeth Penel. Americana, di Filadelfia, nata nel 1850, era una donna emancipata che si era fatta un nome come critica d'arte e giornalista culturale. Sposò un uomo, Joseph Penel, artista, illustratore, grafico, e si fecero una promessa inconsueta per l'epoca. Si sposarono infatti con lo scopo di viaggiare negli Stati Uniti così come nel continente europeo. Da single ai tempi era più difficile farlo, mentre da sposati si evitavano molti ostacoli di tipo etico. Si promisero inoltre di non ostacolare ognuno la carriera dell'altro, ma di sostenersi a vicenda. Furono una coppia di artisti entrambi molto talentuosi nel loro ambito, davvero all'avanguardia, che realmente viaggiarono per l'Europa. Ma sono stati anche dei pionieri della bicicletta. Hanno intrapreso molti tour su 2 ruote, attraverso l'Inghilterra, i Balcani e appunto la Svizzera, affrontando il cosiddetto Tour dei 10 passi, Grimsel, Furka, Gottardo, Splügen, San Bernardino e così via, e hanno raccontato tutto nei loro deliziosi resoconti. Il quadro degli svizzeri che emerge dal loro reportage non è proprio edificante. Cercano di spremere i turisti offrendo dei servizi che nemmeno vogliono. La merce è sovrapprezzo.
E se Elisabeth Pennell e il marito sono due personaggi non così noti al grande pubblico, lo è senz'altro Hemingway, di cui ascoltiamo un passaggio tratto dal suo articolo per il Toronto Star Weekly del 1922, intitolato Gli alberghi in Svizzera.
Les avons, Schweiz. Die Schweiz ist ein kleines, steiles Land, viel mehr auf und ab als seitwärts.
La Svizzera è un paese piccolo e scosceso, con molti più su e giù rispetto a zone pianeggianti, ed è occupata in lungo e in largo da grandi hotel marroni che vengono mantenuti con un'architettura in stile orologio a cucù. In ogni parte del paese, dove il territorio è abbastanza pianeggiante, spunta un albergo e tutti gli alberghi sembrano costruiti dallo stesso uomo con il medesimo seghetto. Gli alberghi lussuosi in Svizzera sono disseminati sul territorio alla stessa stregua dei cartelloni pubblicitari sulle linee ferroviarie e in inverno sono popolati da giovani affascinanti uomini con i dolcevita bianchi a collo alto e i capelli ben pettinati che si godono una bella giornata giocando a bridge. Non lo fanno però se sono di servizio. D'abitudine giocano con signore tanto vecchie da essere le loro madri, che tengono in mano le carte con le loro dita cicciotte, luccicanti di anelli di platino. Non so esattamente come tutto questo funzioni, ma i giovani signori sembrano molto soddisfatti e le donne hanno l'espressione di chi può permettersi simili perdite.
Quando Hemingway nel 1922 giunse in Svizzera, non era ancora lo scrittore famoso che tutti conosciamo. Proprio in quell'anno nacque questo testo. Hemingway si guadagnava i suoi speroni lavorando come reporter per il Toronto Star Weekly. Scriveva reportage e articoli dall'Europa e dalla Svizzera. E leggendoli già si evince il suo famoso tono ironico e laconico. Era già presente in tutto e per tutto.
Auf der Bahn erfährt man, dass sogar eine alte Dame nach Genua fährt. Jungen mit Schweizer Fahne. Seebad im Vierwaldstätter See.
In stazione si viene a sapere che persino una vecchia signora va a Genova. Dei giovani con la bandiera svizzera. Bagno nel lago dei quattro cantoni. Coppia di coniugi. Salvagente. Passeggianti sulla via Axen. Il più bel bagno perché ci si è potuti organizzare in modo indipendente. Pescatrici in abito bianco e giallo, gente che sale nel treno del Gottardo, la Reuss, l'acqua lattosa dei nostri fiumi, il fiore ungherese, le labbra carnose, linee esotiche dalla schiena al sedere. Un bell'uomo tra gli ungheresi sputa a terra le bucce dei chicchi d'uva che svaniscono a sud. Il generale dei gesuiti alla stazione di Göschenen. Improvvisamente l'Italia. Tavoli buttati davanti alle osterie, un giovane uomo di tutti i colori che non sa tenersi, i gesticolii delle donne che si salutano vestite di nero, capelli pettinati all'insù. Ai lati della stazione, case chiare, scritte cancellate. Più in là, svaniscono i tratti italiani e riemerge il nocciolo svizzero. Donne nelle gabine del casello ferroviario ricordano la lotta, cascate ticinesi ovunque, la Lugano tedesca. Il rumoroso campo di allenamento, la nuova posta, l'hotel Belvedere, il concerto al Kurhaus. Niente frutta. Kafka era vegetariano e in qualsiasi albergo chiedeva sempre la frutta e si affliggeva quando non la trovava.
Kafka war unterwegs mit seinem besten Freund und auch Schriftstellerkollegen Max Brod.
Era in viaggio con il suo migliore amico, scrittore e collega Max Brod. Insieme hanno fatto molti viaggi ed è bello riuscire a comprenderli, conoscere quelli che erano i loro piani, le annotazioni nei loro diari, in modo da riuscire a dare un ordine. Vivevano a Praga. Erano entrambi dottori, lavoravano per guadagnarsi il pane. Kafka in una società di assicurazione e Max Brod come giurista. Quello di Kafka in realtà era un lavoro tremendo perché doveva valutare quando un lavoratore, nel caso di un incidente sul lavoro, avesse diritto a un risarcimento o a una pensione. In casi estremi in cui il lavoratore moriva, nelle prime fabbriche gli incidenti sul lavoro erano all'ordine del giorno, Kafka si doveva districare tra le richieste della famiglia e dell'azienda e insomma si trattava di questioni davvero crudeli. Lo scrittore praghese ne soffriva molto, considerava la sua professione un lavoro dietro la scrivania di scarsa ispirazione. Max Brod di giorno era giurista e di notte scriveva. Entrambi giravano per le osterie di notte e di giorno giravano sempre con in tasca un pennino, la chiglia e il calamaio.
Poi, nell'estate del 1911, Kafka e Brod, dopo aver risparmiato i soldi per il viaggio, sono partiti per 3 settimane in direzione della Svizzera e dell'Italia. E già nella loro sosta a Monaco avevano iniziato a dare forma alla loro idea di voler scrivere ognuno, ogni giorno, un diario di viaggio, con lo scopo un domani di raccogliere il materiale in una pubblicazione. Un progetto che però non vide mai la luce. In compenso, i loro diari paralleli esistono e costituiscono un caso unico.
Im Tessin da tüfteln sie oder überlegen sie sich eine Flucht eben aus ihrem Prager Beamtendasein.
Quando arrivano in Ticino, riflettono su come potrebbero scappare dalla loro vita di funzionari a Praga e allora discutono dell'idea di realizzare una guida di viaggio, una sorta di Lonely Planet moderno. Le annotazioni di questo progetto partorito a Flüelen e approfondito a Locarno vennero fatte a Lugano, sulla terrazza dell'Hotel Belvedere Olac.
Sie unternehmen dann auch Schifffahrten auf dem Luganer See und sie verbringen einen sehr heißen, sehr langen Sommertag in Gandria.
Insieme intraprendono gite in battello sul lago di Lugano. Trascorrono una lunga e calda giornata a Gandria, osservando quelle popolazioni che a loro paiono arcaiche, con quelle donne vestite di nero e gli asini che vengono spinti in avanti. Poi osservano una lucertola lunghissima. Fabbricano delle sedute di pietra nel lago che gli permettono di stare ore a mollo nell'acqua, senza fare niente, se non osservare. Su questo viaggio nell'estate del 1911 esiste anche un testo retrospettivo di Kafka in cui si percepisce quanto il benessere fisico giochi un ruolo importante in questa esperienza, che lui definisce come una stagione molto felice, una sorta di profondo respiro, di una pausa lontano da quella vita di routine che aveva a Praga. C'è anche un passaggio molto toccante, proprio alla fine della vita di Kafka, quando è affetto ormai da tubercolosi, all'ultimo stadio e non più guaribile, mangia e beve a malapena ed è dimagrito fino a pesare 45 kg. Ma torno a quanto volevo dire. Nella sua lettera, poco prima della sua morte, il 2 novembre 1923, scrive al suo amico Max Brod: che possa brillare ancora una volta il sole di Lugano.